qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione in normale follia e oltre naturalmente ai compagni che ci seguono emozionalmente e che sono con noi anche non essendo più qua fisicamente e naturalmente con i loro corpi ma bensì con le loro energie, volevamo era inevitabile dedicare invece la nostra trasmissione completamente al popolo palestinese, a quello che naturalmente all'eccidio, alla distruzione che sta vivendo e che ormai vive da troppi, tantissimi anni, no? Che si sono accumulati nelle ingiustizie e nelle condizioni sempre più di galera, dove loro sono stati costretti naturalmente a vivere e a trovare naturalmente vivere poi non so in che modo, perché più che altro veramente pensate quante generazioni in più di 60 anni, no? Che dura questa terribile dinamica di restringimento dello spazio, della vita appunto della Palestina e la imposizione, no? Di quella che è il governo israeliano, ma più che altro la dittatura israeliana, che non vuol dire naturalmente tutti gli israeliani, ma sicuramente la parte che è d'accordo naturalmente con queste guerre, con queste posizioni di potere, con questa violenza costantemente esercitata, non e chiaramente in primo luogo sui palestinesi, ma poi anche rispetto alla propria popolazione. Quindi è il minimo, siamo stati chiaramente venerdì in piazza ed è stata una bella piazza perché era molto vissuta, molto colorata, molto rabbiosa, molto piena anche di tante etnie, di tante realtà, oltre naturalmente a quella palestinese e a quella italiana. E più che altro appunto abbiamo sentito naturalmente con il cuore, con la rabbia, con quelle che sono naturalmente la paura, la sensazione naturalmente di pesantezza che stanno e l'isolamento che stavano incominciando e continuano a vivere naturalmente il popolo palestinese. Quindi almeno lo stare in piazza è stato un momento necessario e c'era tantissima gente proprio perché penso che come me, come noi abbiano sentito tutti il bisogno di dire possiamo fare poco, quel poco che possiamo fare, almeno ritroviamoci in piazza e facciamo sentire che c'è una grossa fetta naturalmente. Infatti le manifestazioni ci sono state non solo a Roma ma a Napoli, a Milano, a Bologna, insomma in tantissime altre città italiane e anche a livello nazionale, anche se sono state poi vietate a Londra e via di seguito, si sentiva appunto profondamente questa voglia di prendere una posizione completamente differente, perché se vi rendete conto le prime naturalmente giornate subito dopo sabato non sono state altro che parlare appunto della povera Israele, di quello che gli era successo e tutto quello che stava già succedendo contro il popolo palestinese e che poi è aumentato in modo vertiginoso appunto con lo scoppio della vera e propria guerra nei confronti naturalmente di questo popolo, non se ne diceva niente, si parlava naturalmente solo di quelli che erano stati morti israeliani, anche questo assurdo perché nella popolazione uno parla sempre e dice che in fin dei conti non è la popolazione che determina le scelte politiche, le guerre, gli interessi appunto capitalisti, le convenienze di spazi da rubare e di non vita da determinare a altri, di far subire appunto ad altre popolazioni come i palestinesi quella che è stata naturalmente anche la sofferenza inevitabile del popolo ebreo. Quindi in tutti i casi si parlava però soltanto di quella che era la vittima israeliana. Per fortuna poi sia per l'ascesa in piazza, per le prese di posizione, per il fatto che non si poteva negare quello che stava succedendo anche se l'hanno nascosto e moltissimo ancora continuano a nascondere, e si è dovuto parlare invece di tutti i morti palestinesi all'interno di Gaza e quindi quello che era il gioco naturalmente dei bambini, no? Utilizzati come elemento di vergogna, come elemento di tortura eccetera eccetera, poi poi hanno visto tantissimi purtroppo bambini anche palestinesi fra le vittime, proprio mentre cercavano casomai di raggiungere il sud di Gaza per poter scappare, o mentre stavano naturalmente all'interno delle loro case e delle loro scuole e subivano appunto quelle che erano i bombardamenti e gli assassini appunto fatti poi dall'esercito israeliano. Quindi effettivamente una tortura pazzesca e una solidarietà che può non esserci, anche perché è un popolo ormai annientato, un popolo distrutto, un popolo che continua naturalmente a dire: sappiamo di dover morire, non sappiamo solo quando. Ecco, soltanto pensare a una cosa del genere ti prende il cuore, te lo fa stringere forte forte, perché effettivamente pensare di dover crescere e vivere con l'indicazione naturalmente di non poter pensare, di non avere assolutamente un futuro, ma neanche appunto un presente da poter condividere come socialità e come momento di confronto, come momento di scelta, eccetera, eccetera, è veramente, io penso, infernale. Quindi sembrava normale, insomma, incominciare la nostra trasmissione con una forma appunto di abbraccio telepatico, perché non possiamo fare altro, con tutto il popolo appunto che sta subendo queste atrocità e con tutti coloro che subiscono la guerra come popolazioni e che quindi naturalmente non vogliono vivere di bombe, non vogliono vivere di morti, non vogliono vivere di sofferenze e di abbandoni e di sangue e di infamia, veramente, no? Per tutto quello che naturalmente invece viene scelto da chi governa, da chi comanda, da chi continua naturalmente a fare su tutti i corpi i propri interessi e le proprie finalità. Quindi ecco, volevamo iniziare in questo modo.
Ma anche per ricordare che quando ormai la guerra è in atto e purtroppo le scene raccapriccianti che ti si pongono davanti sono scene terribili, no? Che uno dice: ma volevamo evitarlo. Ma anche appunto l'invito a costruirla la pace per evitarla la guerra. Noi ci vantiamo tanto, no? L'Occidente, di essere un popolo civile, un popolo democratico, però comunque è un popolo poi che non la costruisce la pace, anzi, se può, la guerra la scatena, come è successo in Ucraina e in Russia, come succede in molti luoghi, no? Magari non direttamente, magari in modi molto, molto velati, nascosti, per cui alla fine poi che succede? Che se tu la guerra non la eviti e non metti in atto delle strategie per costruire una pace, e poi alla fine tanto andiamo sempre lì, insomma, no? Come diceva Gino Strada, ma come è ovvio, e che da quello che vediamo, che poi la guerra la paga la gente normale, la gente comune, la guerra la pagano i bambini, le donne, gli uomini, chiunque la paga, e questo veramente non è possibile, non è vedibile. Io non ce la faccio a vedere immagini così raccapriccianti da una parte, e dall'altra mi viene pure una grande rabbia, no? Proprio perché c'è questa abitudine a vedere le immagini e c'è invece molta disabitudine a fare un'analisi di quello che sta succedendo e che potrebbe succedere, perché è ovvio che non potevi pensare che un popolo che sta in cattività da 70 anni come la Palestina, che subisce, ha subito angherie, ha subito colonizzazione, ha subito tutto quello che ha subito, di cui si parla sempre poco, ogni tanto si ricorda qualcuno, non potevi pensare che poi qualcuno alla fine si usciva fuori dalle righe e si arrabbiava così tanto, no? Quindi è chiaro che alla fine o la pace la costruisci per evitare una guerra, oppure poi ti ritrovi solo con sangue, distruzione e tanto altro, insomma, è tanto tanto dolore, e questo non è possibile. Dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo ricordare di vederlo, di analizzarlo il passato, e poi di vedere nel presente che cosa si può fare per evitare tutte queste mostruosità indegne, no? di un'epoca che si dice tanto civile, tanto figa, tanto tecnologica, tanto brava. Di fronte a queste cose veramente non lo siamo per niente.
E quindi naturalmente riprendiamo un po' invece da quelli che erano gli argomenti anche dell'ultima trasmissione che abbiamo fatto, no? Vi ricordate, abbiamo dato l'appuntamento giovedì sotto la regione proprio per ricordare alla Regione Lazio che Luce Siesta non è una realtà che vive naturalmente per conto proprio come centro naturalmente contro la violenza, come possibilità, come CAV, quindi come centro per ascolto per le donne subiscono, come possibilità di dargli un'abitazione sia alle donne che ai bambini che scappano dalle famiglie tossiche, eccetera eccetera. Non è un qualcosa che vive di vita propria, ma bensì è un qualcosa di collettivo che ci sentiamo tutti quanti nell'anima, nel sangue, nella capoccia, nel cuore, e che quindi quello che vorrebbe fare la Regione Lazio di sfrattare appunto Luce Siesta e svuotandola di nuovo appunto da tutte le donne che stanno in residenza, da tutte le compagni e compagnu che ormai da più di 10 anni stanno rendendo viva questa esperienza che, come dicevo, non è soltanto contro la violenza machista, maschilista e capitalista, ma bensì anche una fonte di cultura, una fonte di discussione, una fonte di condivisione non solo degli spazi ma anche di idee, di voglie, di trasformazioni. Quindi la piazza anche sotto la regione giovedì è stata numerosissima, era una bellissima piazza, ci sono stati dei bellissimi interventi con tanta rabbia ma anche con tanta capacità di proiettarsi. Invece a noi ancora ci è permesso, per fortuna, no? A differenza di quello che dicevamo prima del popolo palestinese, di proiettarci invece verso un futuro attraverso le nostre lotte, le nostre mobilitazioni, le cose che vogliamo conquistare e che pretendiamo di fatto che vengano riconosciute e considerate da chi, come il comune, la regione, tutte le ASL eccetera, hanno sempre naturalmente utilizzato gli spazi di Luce Siesta e l'esperienza, la professionalità, il femminismo e transfemminismo che riuscivano naturalmente a trasformare in agiti delle compagne appunto e compagni e compagno di Luce Siesta. Quindi ci sono stati moltissimi interventi, una piazza appunto, come dicevo, completamente piena ma completamente capace di essere protagonista. Ecco, non c'era assolutamente nessuno che delegava, nessuno che pensava di poter credere alle bugie che ci vengono dette, agli attacchi, alla violenza appunto istituzionale che ci vorrebbe distruggere, e perché tutte quante e tutti quanti e tutto quanto erano presenti volevano, e tutte le persone presenti volevano principalmente ribadire quanto ci mettevano di proprio in questa lotta, in questa mobilitazione. Non si sa, si sapeva questo sì, che venerdì avevano riattivato il confronto in giunta che era stata rimandata dal lunedì e che però è stato di nuovo rinviato. Non è stato quindi discusso questo ordine del giorno contro Luce Siesta. Sicuramente da una parte ci saranno delle difficoltà burocratiche, oggettive, eccetera, dall'altra il tentativo di far smorzare naturalmente questa mobilitazione che è stata invece proprio spontanea, immediata, appena si è saputa la notizia.
Nel giro di 24 ore già la piazza era piena, appunto, non è che c'era stato un appuntamento dato una settimana o due prima, detto il giorno prima, il giorno appresso, giovedì, la piazza era piena.
Considera che la notizia era uscita fuori sabato mattina all'Assemblea Nazionale a Firenze, di non una di meno, attraverso una telefonata che le compagne di Luce Siesta avevano ricevuto da Roma, dove si era visto insomma che nella giunta del lunedì successivo ci sarebbe stato naturalmente nell'ordine del giorno la discussione in merito allo sfratto, allo sgombro appunto di Luce Siesta. Quindi ripeto, è stata immediata la mobilitazione, no? Però quello che noi sottolineiamo sarà costante e continua. Ecco, questo se nel tentativo di rinviare le giunte da parte di codesti personaggi ci sia quello di prenderci sulla stanchezza, penso che sia una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra. Questo proprio come consiglio spontaneo mi viene da darglielo, anche se sono nemici, perché effettivamente non solo c'è la costanza nelle nostre battaglie, nelle nostre lotte, ma più che altro anche la capacità di raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Quindi non ci prenderete per stanchezza, la lotta per Luce e Siesta continuerà ad andare avanti e tantissime sono gli appuntamenti, le scadenze che continuano a vedere Luce e Siesta come una fonte veramente di ricchezza, no? C'è stata la festa per una raccolta fonti di AgriPunk, che è un rifugio di tutte le varie i vari generi di animali, perché non si dicono animali ma persone, appunto persone non umane che lo abitano e che sono circa veramente quasi una settantina, fra mucche, pecore, maiali, come si dice, quelli con le corna,
caprette,
no caprette quelli come maiali grossi eccetera,
bufale,
vabbè, no. Ci sono anche le bufale, è vero, ecco. ci sono anche bufale e poi qualche gallina, qualche gatto, insomma di tutto e di più, che sono tutti animali che sono stati scappati e che si sono stati veramente salvati da quelli che erano appunto gli allevamenti intensivi, dove morivano, dove venivano distrutta naturalmente qualsiasi possibilità naturalmente di vita anche per queste persone non umane. Quindi c'è stata questo sabato sera, anche qui grande partecipazione, con si sono visti dei filmati su quello che è la loro attività, si è fatta un'assemblea per capire naturalmente anche come va avanti, no? Con quante difficoltà e con quante problematiche un rifugio così unico, così particolare e così diverso naturalmente da quelli che possono essere tutte le altre realtà dove appunto loro li chiamano persone non umane, vengono ospitate, e dove invece vengono ospitati appunto quelli che sono gli animali da macello, insomma, che ammazzano e che sfruttano e che continuano naturalmente a non vivere. Quindi poi domenica, anche sempre a Luce e Siesta, c'è stato un incontro molto interessante, sia per fare un corso naturalmente di primo intervento, no? Quindi rendere capaci tutti quanti a poter intervenire in qualsiasi momento di difficoltà, sia personale che collettivo. E nel pomeriggio c'è stato un confronto invece che parlava, è un'assemblea aperta sulla prevenzione ai tumori, specialmente ai tumori al seno, quindi che coinvolgono specialmente tutte le persone con utero. E continuerà naturalmente queste altre settimane a vedere tantissimi altri impegni e altre scadenze, altri momenti di incontro. Quindi vi invitiamo sempre a seguire su Facebook, su Instagram appunto Luce e Siesta, e essere, ripeto, sempre più parte attiva di questa situazione. Rispetto invece a questa settimana, le assemblee nei consultori.
Ecco, domani c'è un'assemblea, come tutti i terzi martedì del mese, a Via Silveri.
A Via De Frentani.
Giusto, domani a Via De Frentani, sempre dalle 3 alle 4.
Ecco, e quindi si invitano tutte le studentu che stanno appunto a due passi, perché Via De Frentani è proprio attaccata a ortopedia, all'università, e quindi si invita tutti a partecipare, anche perché ci sarà insieme ad altri comitati, quelle appunto le donne di Borgata eccetera, si sta organizzando per invece sabato 21 alle 4 qui proprio a Piazza Immacolata un momento appunto di confronto con gli studenti tutti quanti, proprio per parlare di quella che è la violenza sistemica, di quello che è il discorso naturalmente della cultura dello stupro contro la cultura della scelta, dell'autodeterminazione e di tutte quelle che sono gli stereotipi stereotipi, non solo rispetto alle donne, ma rispetto specialmente alle libere soggettività, di tutti i femminicidi e transicidi che ogni giorno continuano a ripetersi, naturalmente con coltellate, con spari di pistole, eccetera, eccetera, e guarda caso anche da persone già denunciate che non si potevano permettere di avvicinarsi alla persona che poi, alla donna che poi invece hanno ammazzato. Quindi, come effettivamente bisogna parlare della violenza sistemica, come bisogna fare in modo che specialmente le nuove generazioni si rendano conto che non è una cosa da raggiungere chissà con quante difficoltà, quella appunto della libera scelta, dell'autodeterminazione, del negare appunto il senso di possesso, di proprietà e di sottomissione che vorrebbe naturalmente stabilire veramente una società macista e patriarcale nei confronti appunto di tutte le persone che non si sentono naturalmente di essere come loro fondamentalmente, ma si sentono profondamente diversi e si rivendicano queste diversità come ricchezze. Quindi anche questo appuntamento alle 4 a Piazza dell'Immacolata vedrà, e ci sarà anche domani appunto a Via dei Frantani, un momento di confronto proprio per costruirlo insieme a chi e a tutte le persone che attraversano il consultorio, gli studenti e naturalmente a noi delle assemblee dei consultori che viviamo in prima persona quelli che sono tutti gli attacchi costanti che vengono fatti.
E poi mercoledì c'è Via dei Condottieri, sempre, ecco, l'assemblea delle donne e delle libere soggettività.
Ecco, su questo va detto un attimo che ci sono state, naturalmente c'erano voci, no, come prima dell'estate, che volevano chiudere, o meglio, la furbizia naturalmente di questi personaggi che dovrebbero essere i nostri referenti sanitari nelle ASA, in regione eccetera, ma anche nel comune, non è quella proprio di arrivare come è stato fatto al nord e chiudere completamente i consultori, però quello di trasformarli, sì, sia di trasformarli o in case della salute o case di comunità, chiamatele come ti pare. Poi chi ha visto il servizio di report penso che si sia reso conto di che le puoi chiamare come te pare, ma di fatto
non funzionano
oggettivamente, non funzionano,
o comunque non c'è nessuno dentro,
no.
Vedi tutte le inaugurazioni, anzi non le fanno manco più le inaugurazioni, tu entri dentro il suo servizio, vedetelo perché veramente è fatto molto bene, entri dentro e c'è il deserto, veramente vedi solo le sedie, i muri, le porte chiuse, e però non c'è il servizio.
Però naturalmente 2 anni fa, quando ci sono state le elezioni, specialmente riportava la situazione in Lombardia, la campagna elettorale di questi personaggi è stata invece inaugurarle più di 30-40 eccetera, ma poi effettivamente pure tutte quelle inaugurate che sono state attraversate, o almeno hanno provato a attraversare i bravissimi operatori di report e tutto, sia da un anno a questa parte, continuavano naturalmente a non funzionare, non funzionavano di notte, non funzionavano il sabato e domenica, ma neanche molto spesso i giorni della settimana. Non per niente sono stati anche intervistati dei medici eccetera, che dicevano che addirittura erano diventati da 60 a 30 e ora addirittura si erano ridotti a poche a una decina e qualcosa, 12-13 persone, quindi come per dire che effettivamente non riuscivano più a coprire le guardie, non riuscivano a coprire più i turni, non riuscivano effettivamente a far funzionare queste case della salute. Però ritorniamo al discorso dei consultori, questi quindi alcuni li ricompattano invece dicendo che gli levano tutte le specialistiche, li fanno diventare soltanto come specialistiche ginecologiche oppure soltanto come specialistiche pediatriche, e questo prima dell'estate all'RM2 volevano farlo appunto a Iberia e a Iberia, una era Iberia, me lo ricordo,
Denina.
E Denina. quindi in uno il ginecologo e in uno il pediatrico. Chiaramente ci siamo subito mobilitate come coordinamento dei consultori e si è riuscito a impedire questo gioco al massacro. Perché diciamo gioco al massacro? Perché il bello del consultorio, questo ve lo ripetiamo costantemente, essendo una struttura sociosanitaria gratuita, territoriale, aperta a qualsiasi persona con qualsiasi bisogno, non soltanto di cura ma principalmente anche di prevenzione, che raccoglie naturalmente tutte le persone che decidono di portare avanti una gravidanza con tutti quanti i corsi preparto e postparto rispetto all'allattamento, che soltanto in 4 a Roma però danno la possibilità, oltre all'accompagnamento appunto all'interruzione volontaria di gravidanza all'interno degli ospedali, anche appunto dell'aborto farmacologico con l'RU486, che danno naturalmente in alcuni anche si riusciti a far riaprire lo spazio giovani, quindi con tutto quello che significa l'educazione alla sessualità, al desiderio, alla conoscenza naturalmente delle proprie scelte, ma più che altro anche dei propri corpi, dove effettivamente si può fare anche le vaccinazioni, le visite ginecologiche, pediatriche, eccetera, eccetera, ma c'è una complessità di offerta che non può essere ridotta solo a una specialistica, perché vuol dire trasformarli allora ogni consultorio invece in un ambulatorio territoriale, come prima ce n'erano tanti, poi invece quelli sono spariti pure quelli nelle false case appunto della salute, e quindi i consultori invece, essendo l'unica realtà che non devi presentare il ticket, raga, rendemosi conto, e che quindi non sono produttivi per niente, per il discorso naturalmente del guadagno e tutte le schifezze dell'aziendalizzazione che sono state inserite all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, devono invece continuare a mantenersi aperti, a lavorare sempre di più, ad avere più personale possibile e a riprodursi, riaprendo quelli che sono stati chiusi e facendone aprire altri secondo naturalmente le necessità e dove non sono. Ricordatevi che la 405, che è la legge del 74-75, penso 75, sui consultori, prevedeva un consultorio nelle città, specialmente come Roma, ogni 20.000 abitanti. Noi siamo naturalmente sotto la metà, perché ce ne saranno indicativamente a Roma che funzionano una settantina circa, dovrebbero essere il doppio per la nostra popolazione, e per di più quelli che ci stanno dovrebbero alcuni funzionare tutti i giorni e con un organico completo e complessivo, e non come spesso succede con un ginecologo o il pediatra o l'ostetrica o la psicologa stessa che devono, o anche l'infermiera, che devono ricoprire 2-3 consultori naturalmente anche parecchio distanti. Però ecco, adesso io ho fatto tutta sta pippa perché ci sono arrivate altre voci rispetto a 2 consultori che stanno sempre nell'RM2, quindi l'RM2 c'è un posto vizzetto de provacce, e sarebbe quello delle 7 chiese e di Lincei. Le compagne, le donne, le abitanti appunto della Garbatella si sono subito mobilitati alla voce che veniva chiuso naturalmente quello delle 7 chiese, che veniva mandato via la ginecologa, insomma ci stavano dei movimenti strani. C'è stata subito la mobilitazione, abbiamo scritto subito ai referenti della ASL che hanno fatto staccare un biglietto che diceva della chiusura oggettivamente, e trasformandolo in una
temporanea
chiusura di alcuni spazi per fare naturalmente dei lavori, perché chi diceva che si erano rotti dei tubi, chi si sentiva la puzza delle fogne, insomma non si capisce bene, e quindi chiaramente le donne della Garbatella insieme alle compagne dei consultori eccetera si sono riunite proprio stamattina per organizzare sia un controllo e una verifica di quello che scrivono e dicono, perché questi quando si sentono presi per l'orecchio e si rendono conto che le voci sono andate oltre ai loro amici, e che automaticamente si crea mobilitazione per chi usa naturalmente questi servizi, ma per chi casomai non li usa e li vuole usare, insomma, perché fondamentalmente, ripeto, ci hanno tantissime possibilità, convenienza, utilizzazioni e validità, insomma, da un punto di vista complessivo, visto tutto quello che te manca a livello sanitario, a livello poi di benessere complessivo, perché stanno nei territori, a livello naturalmente anche di prevenzione. E quindi si sono subito naturalmente responsabili di sempre dell'RM1, mobilitati per fare e rifare il biglietto, eccetera, ma questo non basta, perché quello che viene scritto poi abbiamo imparato con tutte le altre esperienze dei nostri consultori, delle battaglie, della riapertura dispenser, eccetera, dell'attesa ancora dell'apertura del consultorio di Casilina 711, insomma, e via di seguito, noi stiamo col fiato sul collo, e quindi ci saranno delle mobilitazioni a Garbatella, ci sarà naturalmente la capacità anche di tenerci attivi e presenti proprio per verificare e controllare, che poi naturalmente certe volte hanno detto che erano temporanei, ma se uno non ci fosse andato, non avesse controllato i lavori, eccetera eccetera, poi diventavano perenni queste chiusure. Quindi è importante che chiunque abita da quelle parti, eccetera, stia naturalmente con le orecchie aperte, e sia naturalmente quella massa, quel gruppo, quelle persone che si sanno mettere in gioco e che diventano parte attiva di ciò che ci spetta, non solo di diritto, ripeto, ma che abbiamo come desiderio e come voglia proprio per pensare alla nostra salute, benessere e prevenzione in un modo completamente diverso da quello che ci stanno imponendo con il privato che galoppa, con le assicurazioni, con le liste d'attesa, con le prese in giro naturalmente del governo che dà miliardi e fior di miliardi sempre al privato, no? Perché useranno i privati 500, per diminuire
600 milioni saranno
no,
utilizzati
no, adesso parlavano
per
di un miliardo
specialistiche.
No, parlavano di un miliardo per eliminare le, almeno sentivo oggi in telegiornale, per eliminare le liste d'attesa, no? E però guarda caso lo fanno fare al privato. Ecco, è questa la cosa pazzesca. Ma vogliamo potenziare il pubblico? Il pubblico ce l'ha gli spazi, il pubblico deve vedere nuovi concorsi, nuove assunzioni, sostituzioni di chi è andato in pensione, attivazioni naturalmente anche di questi nuovi spazi, ma ci vuole la ciccia, ci vuole la formazione, ci vuole la capacità di scegliere politicamente di far funzionare il pubblico rispetto al privato, perché sennò altrimenti qua continuiamo sempre a prenderci in giro. E poi adesso di sanità, non so se state notando, ne parlano tutti,
tutti, certo.
Diventerà sicuramente per la campagna elettorale un cavallo di battaglia da destra a sinistra,
tutti, quindi, però ecco, parlano di tutto meno della normalità, no? Di dover assumere il personale. La cosa più ovvia è che tu debba assumere il personale invece di dare soldi un po' così, no? A destra manca, ai privati che ne fanno un uso certo non da servizio pubblico, no? Che pensa al pubblico, ma che deve trovare un suo utile da quello che riceve. E addirittura la cosa che veramente ti fa star male, ieri durante questo servizio, ma non che uno non lo sapesse, per carità, però detto così proprio in televisione ti fa proprio brutto. E mentre l'intervistatrice parlava con una, adesso il nome non me lo ricordo, ma comunque con una deputata, quindi tu sei hai una funzione molto importante pubblica, che però è responsabile anche di una struttura privata. E gli diceva, ma insomma, cioè, ma non perché queste cose, i soldi li date, vi fa l'intervistatrice, al privato, vengono dati al privato e non al pubblico. Perché se nel pubblico non c'è il personale, non funziona, allora lo diamo al privato. Ma io dico, ma veramente, ma tu hai una posizione sociale in cui sei tu che devi difendere la cosa pubblica, il servizio pubblico, sei tu che devi e nel pubblico, il pubblico non funziona, dobbiamo potenziarlo, perché poi l'intervistatrice giustamente insisteva e diceva: ma un potenziamento del pubblico no, cioè, no, ma c'è il privato, se il pubblico non funziona, ma se il pubblico non funziona lo può dire poraccio, che c'ha bisogno, stanco morto, essere una persona semplice, beh, se non funziona io vado al privato, in tanti poi capita di dirlo in certi momenti in cui c'hai delle urgenze, ma questo non lo può dire chi riveste un ruolo così importante, devi dire sì, è vero, ma anche quindi faremo in modo di potenziare il pubblico con assunzioni di medici, di infermieri, e invece di questo non se ne parla assolutamente.
Parlano dei pagagli straordinari ai medici e agli infermieri, tra l'altro, sono i finanziamenti di 300 milioni,
con tutti i rischi anche di uno straordinario, perché poi fargli straordinari significa aggravare di lavoro. Allora, un conto quando un medico, un infermiere, ma un pilota, un amministrativo che deve fare, un conto che svolga le sue 6-7 ore, un conto soprattutto quando si tratta di lavori così ad alta responsabilità, delicatezza, pazienza, attenzione. Un conto fa 6 ore, è un conto farne 10, un 12. Conto farne 12. Cioè, questo significa che chi sta là sotto, l'utente che arriva, e arriva quando l'operatore si è fatto già 10 ore di lavoro, io non so se può stare così tranquillo, no? Perché giustamente l'operatore ci avrà la sua stanchezza, la sua disattenzione, quindi non è la stessa cosa. Quindi perché dire straordinari quando tu puoi dire beh, allora mettiamo un budget per le assunzioni? Io mi sarei aspettata che in questo piano nazionale di resilienza buttassero un po' di soldi non solo sull'edilizia, che tanto tu mi fai pure un palazzo bello bello, ma se non ci puoi mettere dentro nessuno, ma almeno fare un budget per, visto che tra l'altro c'è pure parecchia disoccupazione che gira, un budget per poter fare delle assunzioni serie, affinché nei pronti soccorsi non si possa assistere alla vergogna di avere cooperative che a loro volta assumono a gettoni medici, che poi tra l'altro è pure una spesa enorme per lo Stato, perché con quei soldi ci potrebbe tranquillamente pagare uno stipendio a un medico che te lavora tutto il mese e non soltanto 2 o 3 giorni. Ecco, è questa la miopia, no? Di chi ricopre delle grandi responsabilità e poi ti dà delle risposte così effimere, così distorte, così pro pubblico, proprio privato, quando dovrebbe darle pro pubblico, proprio perché rivestono.
Ma manco si vergognano, capito?
Quello io sono rimasta.
E poi c'è un conflitto di interessi, perché tu c'hai case di cura, quella c'ha residenze per anziani, c'ha posti letto di ricovero, eccetera, nel privato. E poi dopo va al Senato a discutere rispetto ai finanziamenti per il pubblico. Ma insomma, no, a finanziamenti per la sanità. Che poi, guarda caso, vanno sempre più verso il privato. Se pensi che nel Lazio ormai siamo al 51% del privato, in una regione che non era come la Lombardia, che ormai sono anni e anni che viene presa come esempio, no? Prima del Covid, poi col Covid c'è stato il boom delle critiche, no? Rispetto a questa regione per tutto quello che aveva distrutto nel pubblico e nei territori. Ma dopodiché anche il Covid non ha insegnato niente, siamo di capo a 12. E poi anche solo il fatto che questi ci possono mettere dei finanziamenti, ma considerare che la spesa sanitaria in percentuale del PIL dal 22 al 26 si riduce dal 6,7 al 6,1, quindi di fatto su altri tagli. Non è possibile pensare che tu mi metti appunto la pecetta da una parte e poi mi risucchi proprio la struttura, il sangue, le condizioni naturalmente di vivibilità, perché veramente oggi come oggi la compagna parlava: se io lavoro 16 ore voglio vedere che vedo a voi utenti, poracci, però è vero pure che ormai la parola qualità sembra una parolaccia, non si può dire, te chiudono, anzi ci chiudono la radio se parliamo di qualità nella salute e nella risposta naturalmente ai nostri bisogni e desideri di benessere complessivo e di prevenzione, perché di fatto col il problema che ci stanno nella selezione che viene fatta appunto per far entrare i giovani a medicina, i giovani nei corsi di infermieri professionali, i giovani nei corsi di tecnici eccetera eccetera, quindi sia delle professioni sanitarie che naturalmente delle lauree in medicina eccetera, vediamo che poi ci stanno dei numeri che si massacrano, no? Perché si presentano in decine di migliaia e ci sono pochissimi posti. Poi dopo è chiaro che quelli che ne escono se ne vanno all'estero a lavorare, dove guadagnano tre volte tanto e hanno almeno la dignità di fare i medici o di fare gli infermieri o di fare i tecnici o qualsiasi altro lavoro che ormai di dignità dentro le strutture sanitarie, ma questo purtroppo è vero, sia pubbliche che private, non ce ne sta manco l'ombra, no? Perché poi come viene distrutta anche l'umanità, l'aspetto del bisogno dell'accoglienza, dell'ascolto, dell'utenza, sia nel pubblico che nel privato, è messo sotto i piedi, insomma, ecco, questo è effettivamente anche una cosa da denunciare, e non è che parliamo a colpo di soldoni, qua bisogna pensare a ristrutturare completamente la scelta politica che questi hanno fatto, perché è una scelta politica ben precisa, che non è che è capitato che il pubblico funziona meno del privato, che il pubblico viene finanziato di meno del privato, che il privato in pochi anni ha avuto veramente profitti di miliardi su miliardi eccetera eccetera, si è comprati ospedali, si è comprati strutture megagalattiche eccetera eccetera, è tutta una scelta politica ben precisa qui che favorisce non soltanto il discorso del privato in questo modo, ma le assicurazioni, le case farmaceutiche e chi più ne ha più ne metta, che fa i soldi sulla pelle e sul corpo fondamentalmente della gente. Quindi ecco, questo discorso viene fatto anche dai politici in modo complessivo e di stravolgimento delle scelte e dell'impostazione, o se no qua ci pigliamo per i fondelli e andremo sempre peggio. Quindi non piagniamo, svegliamo se famo casino, imponiamo naturalmente quello che è un metodo che abbia senso, perché essere presi per il culo non è possibile.
Ma io adesso, tornando un po' a bomba sui consultori, Mi vengono in mente purtroppo delle considerazioni di amiche o conoscenti, no? Quando si parla dei consultori: ah, ma quel consultore, accidenti, ma che l'hanno chiuso, quel consultorio ci piaceva, era tanto utile, ci trovavamo bene, facevano un sacco di cose. Uno dice: perché poi devi vigilare? Devi vigilare per questo, proprio per evitare che poi, a cosa fatta, perché una volta che la cosa fatta è fatta, Si possa rimpiangere quello che ormai non c'è più, e dei rimpianti ce ne abbiamo avuti pure tanti, almeno qui a Roma. Però un po' pure per provare a rallegrarci, perché tutte queste cose brutte che ci girano intorno.
No, scusa, solo una cosa, ricordiamoci che per esempio anche in questo servizio di report veniva detto spesso, allora, la casa della salute che è stata messa dove c'era prima il consultorio a nord, lo hanno detto moltissimo, e noi sappiamo di quante compagne, specialmente di Torino, di Milano, di Monza, specialmente delle zone a nord, hanno subito naturalmente questa espropriazione.
Ma anche qui nel Lazio ci sono stati dei casi.
Beh, però in proporzione molto ridotti, certo. Nord almeno noi siamo riusciti a sgomitare per mantenere un minimo di livello, ed sono sempre pochi, ma anche dall'inizio, da allora, da quando dovevano essere, non erano 20.000 ogni abitante. Quindi già, come tutte le leggi, la 194, 180.
Che bello, 20.000 ogni abitante.
La 833, chi più ne ha più ne metta, sono nate in un certo modo e già zoppicavano, certo. Perché non avevano i finanziamenti, perché non venivano trovati gli spazi, e quindi sappiamo poi come sono andate avanti le cose, però ecco, questo fatto che per esempio anche qui vorrebbero, e lo dicevano all'inizio a Pietralata, gliel'abbiamo bloccato al consultorio Pietralata, metterlo e farlo sparire dentro una casa della salute. Allora uno dice, vabbè, ma perché voi di coordinamento dei consultori ce l'avete con le case della salute? No, non ce l'avevamo con le case della salute. Noi dimo, siamo riusciti con battaglie megagalattiche a mantenere in piedi appunto i consultori, a far sì che siano gratuiti, che non ci vuole il ticket e tutto quanto, e ci abbiamo il personale, non dico giusto, però abbiamo ottenuto dalla precedente regione 100 assunzioni fra ostetriche, ginecologhe, psicologhe, che hanno rimpinguato in parte i servizi dei consultori. Se tu prendi e me fai appunto una casa della salute, prima di tutto c'è il discorso che passa attraverso i ticket, perché le case della salute eccetera si paga,
stanno lì vicino,
no, si paga, se ti dicono che è tutta la stessa cosa. Dopodiché mi devi usare il personale che a fatica siamo riusciti a ottenere contro la violenza che subiscono le donne in famiglia, contro la violenza che si vive complessivamente rispetto alle libere soggettività, eccetera, eccetera. Quindi levare naturalmente una realtà territoriale come quella dei consultori, che fa anche questo, non solo questo, ma sicuramente fa qualcosa di più di quelle che poi diventano le case della salute, gli ospedali di comunità, eccetera, eccetera, che vanno a risolvere in pratica quello che ormai è il munnezzario generale degli ospedali. Insomma, capito? È questo veramente, ma ci stanno a prendere per i fondelli, insomma.
Ci prendono, ci provano, insomma, ci provano. No? E chiaramente poi abbocchiamo, perché poi... tra l'altro quello che si dice, la narrazione che viene fatta è proprio di prendersi in giro, no? Perché poi è una bella parola, a me piace la parola casa della comunità, casa della salute, no? Bella è bella, però insomma quando poi tu la utilizzi per fare propaganda elettorale, quando poi no, il sabato o la domenica sei chiuso, ma che a volte manco di giorno funziona, o che magari non ci sono, per esempio a Biantistio non c'è nella casa della comunità e non c'è la parte pediatrica, quindi insomma queste cose sono nate, ma quelle che ci stanno ancora zoppicano, sono monche, mancano tante prestazioni, e nei luoghi dove mancano le prestazioni spesso si sono anche insinuate, hanno preso piede e tutte le attività private, ecco, insomma, quindi è vero che ci prendono in giro e dobbiamo stare attenti a non farci prendere in giro. Invece la cosa un po' carina che mi piace, insomma, che mi è andata sotto gli occhi, è che con il fatto che sono stati assunti un pochino, manco tanti, di psicologi nei consultori, si inizia a mettere un po', mettere in atto quello che viene chiamato lo spazio dei giovani, che è uno spazio dedicato ai giovani tra i 14 e i 24 anni. Sarà che noi insomma giovani ci teniamo tanto, e quindi insomma è bello pure sapere che esiste uno spazio, uno spazio gratuito senza genitori, che è l'ideale per un adolescente che veramente si trova in un periodo della sua vita in cui il genitore deve stare alla larga, e è uno spazio che funziona senza appuntamento. È uno spazio in cui si ha cura delle relazioni affettive, della sessualità, della contraccezione, delle malattie sessualmente trasmissibili, uno spazio per parlare di rapporti sessuali, dei comportamenti violenti, dei rapporti in famiglia, dei rapporti con gli amici, delle dipendenze, dei disturbi alimentari, del bullismo e del cyberbullismo, e poi di tante altre cose, no? Sul io chi sono, conosco il mio corpo, cosa mi piace di te, la prima volta, la pillola, il preservativo, sul coito interrotto no grazie, sulla pillola del giorno dopo che è solo un'emergenza, sul conoscere per prevenire, sul papillomavirus, sull'HIV, epatite virale, e tanto tanto altro. Ecco, chiaramente gli psicologi sono in numero molto ridotto, però in quel poco che possono fare almeno hanno cominciato, soprattutto nella ASL RM2, a dar vita a questo spazio giovani, che non è proprio uno spazio che ancora funzioni al 100%, 100% come si vorrebbe, però che intanto sta aprendo le porte a molti giovani che hanno desiderio di essere un pochino ascoltati.
Ecco, e poi è chiaro che anche rispetto a questo, considerate che in tutte le l'avvertenza, insomma il tavolo di trattative che da 4 anni avevamo fatto appunto con la vecchia giunta precedente a questa, perché questa chiaramente abbiamo detto chi eravamo e chi non eravamo e che avevamo un tavolo di trattativa, ma poi siamo andati appunto anche noi sotto la regione il 28 a fare il nostro tavolo, naturalmente senza codeste figure che non possono, come scelta politica, ma è scontato, sono nemici e non possono certo darti spazio e riconoscerti che proprio attraverso la lotta delle donne, le libere soggettività, il controllo, la verifica, l'incontro, la formazione con gli operatori eccetera eccetera, si risponde effettivamente ai bisogni e si mantiene naturalmente fuori dai piedi tutte le associazioni religiose, pro-life eccetera, che invece in molti anche consultori del nord sono entrati con tanto di guida, no? Ma che ancora noi siamo riusciti a non fargli mettere i piedi intorno, insomma, proprio per il tipo di presenza, di continuità, di costanza, di mobilitazione che ormai va avanti da tanti anni. Però è logico che i nemici, ovvero anche la nuova regione, non ha grande piacere affinché i consultori continuino a essere appunto dei luoghi di formazione appunto femminista e transfemminista, che ribadiscono l'autodeterminazione, che non siano considerati appunto dei semplici servizi sanitari che loro giocano da un punto di vista di profitto e di interesse, e quindi chiaramente non ci convocano come coordinamento dei consultori. Noi però appunto proprio attraverso le assemblee siamo riusciti a rimettere in piedi in alcuni consultori, ripeto, questo discorso dello spazio giovani, che la cosa assurda è che esistevano e già ci stavano lo spazio giovani, perché i consultori funzionavano tutte le mattine,
li prevedono tra
e
le
anche i pomeriggi, quindi c'erano dei pomeriggi dedicati poi a come spazio giovani, in cui effettivamente sì, c'era la possibilità di avere una visita, di avere un colloquio, di qualcosa di specifico e individuale, ma fondamentalmente lo spazio giovani era visto come un momento di confronto fra pari, di incontro su una serie di problematiche, di ascolto effettivo ma di generazionale, in cui in fin dei conti l'adulto ci stava, ma per parlare con loro e non per loro, quindi veramente un modo completamente differente di vivere quello che anche viene considerato, no, la salute mentale, no, per i giovani, quello che viene scritto, che da dopo il Covid sono aumentate le patologie appunto autolesioniste, sono aumentate quelle che sono anche le patologie psichiatriche, per cui nei giovani ci sta un livello di distruttività eccetera. Ecco, anche questo modo naturalmente di parlare per i giovani o dei giovani e delle nuove generazioni è patetico, perché uno dovrebbe dire che pure molto prima del Covid tutto questo esisteva, ma non si faceva finta di niente e si ignoravano i problemi poi che vivevano i familiari nella loro totale solitudine. Ma più che altro non si vuole dire che si sono chiusi anche molti spazi sociali fondamentali dove appunto i giovani e le nuove generazioni avevano possibilità di confrontarsi, di fare cultura, di fare creatività, di fare teatro, di fare musica. È quello che manca fondamentalmente all'interno dei quartieri, dove o ci si isola fondamentalmente, o si vive il gruppo a livello di bullismo, o si vive naturalmente il famoso luogo appunto piazzetta, dove ci sta fondamentalmente lo spaccio, no? Perché non c'è altro che ti stimola, che ti interessa e di cui tu diventi protagonista. È questo che poi fondamentalmente non vogliono dire, perché se si parla dei giovani bisognerebbe dire questo: quali sono veramente i luoghi, le situazioni, i momenti culturali, sociali, sportivi eccetera Svizzera dedicati effettivamente a loro, dove loro si sentono protagonisti e capaci di poter decidere e gestire, quindi gestire spazi, gestire attività, fare proposte, eccetera eccetera. Quindi il concetto di far riprendere questi spazi giovani nei consultori è stata anche proprio una forzatura per dire: ma veramente ce ne stanno tanti in tanti quartieri di Roma, incominciamo a dare degli spazi dove questi si possono vedere, si possono incontrare, possono decidere di fare qualcosa di positivo, di costruttivo, di fantasioso, di creativo, eccetera eccetera, che li fa sentì soddisfatti, li fa sentì un po' più sicuri, e quindi questo discorso di rafforzare l'autostima, di non pensare appunto che le nuove generazioni siano condannate ad essere sempre sottovalutate, sottostimate dagli adulti, no? Perché poi succede questo, cioè è successo a noi quando eravamo adolescenti, e continua proprio senza limite a ripetersi, no? Per cui tutti gli adulti pensano di fatto che chi viene dopo abbia dei livelli più bassi di cultura, sia incapace di vivere la socialità, non riesce a fare lotte e a proporsi naturalmente come parte attiva, sei sottomesso e condizionato appunto da telefonini e computer. Ma anche gli adulti penso che non possano dire, perché se vai dentro una metro fra giovani e adulti non c'è nessuno che non sta attaccato al telefonino, quindi non ci pigliamo per i fondelli. Però anche questo viene evidenziato nelle nuove generazioni come se le vecchie ci avessero qualche diritto in più di utilizzo. Quindi c'è questo aspetto che effettivamente secondo me è distruttivo, e allora se tu distruggi, poi che te inventi? Che te inventi? Vedi solo poi quelli che possono essere i disagi che si trasformano in patologie, e poi piangi naturalmente su tutti questi soldi che poi di fatto devi sfruttare e utilizzare all'interno poi delle strutture ospedaliere, che poi per gli adolescenti sono molto poche, pochissime, perché oltre ai due reparti della neuroinfantile ce ne sta un altro a Bambin Gesù e basta, e dopodiché anche le realtà che ti prendono dopo il ricovero sono altrettanto poche e anche mal gestite, perché sono tutte private e chiaramente, come dicevamo prima, c'è in preparazione, sotto organico, poca professionalità, e più chi più ne ha più ne metta. Quindi effettivamente il mondo giovanile tutti ne parlano e si sciacquano la bocca e piangono lacrime amarissime, però fondamentalmente quelle che sono le proposizioni, i cambiamenti, la capacità di trasformazione dei quartieri per spazi più spazi, luoghi, attività più dedicate a loro, poi c'è sta per niente. Quindi ecco, continua naturalmente a vedere la necessità anche di spazi come quelli dentro i consultori, che però, ripeto, non ci stanno dappertutto, perché ancora non si riesce a far aprire i pomeriggi i consultori, e quindi è una battaglia che deve essere portata avanti anche, che ne so, dagli stessi studenti che stanno vicino al consultorio, dalle realtà di quartiere che sentono questo bisogno. Insomma, questo tipo di partecipazione, raga, ci vuole e non può mancare, e se manca logicamente poi la paghiamo con mancanza di servizi, con sempre meno salute, prevenzione e benessere, la paghiamo poi in 10.000 altre situazioni.
E a proposito di partecipazione, vi ricordiamo domani c'è a Via dei Frentani l'assemblea delle donne delle libere soggettività dei consultori, sempre dalle 3 alle 5, purtroppo appunto, come dicevamo, non riusciamo ancora ad avere un orario che si protragga un po' più del pomeriggio, quindi abbiamo detto domani a Via dei Frentani, e sabato
organizzerà e preparerà quella di sabato
qui a Piazza dell'Immacolata, che ci sarà alle 4.
Ecco, e poi invece mercoledì ci vediamo naturalmente all'assemblea dei condottieri, quindi per la zona del Pigneto. Parliamo sempre di RM RM2, però naturalmente ogni consultorio sta all'interno di dei quartieri e chiede naturalmente una partecipazione più specifica e vivace. Vi chiudiamo ricordandovi che martedì ad ESC ci sarà l'assemblea di Nuna di Meno, perché dopo Firenze era stata fissata per giovedì, ma c'è stato giovedì la scadenza per Luce Siesta, e quindi si è fatta la scelta naturalmente di rinviarla all'assemblea la settimana dopo, anche perché bisognerà discutere già del 25 novembre, che si farà come manifestazione a Roma, e poi naturalmente del 25 novembre. Sì, ho detto giusto. E del 26, che invece è domenica, che ci sarà l'Assemblea Nazionale, appunto a Luce Siesta, ma parliamo di novembre. Per arrivare però a una grossa manifestazione, per riuscire appunto a coinvolgere più luoghi, spazi, quartieri, scuole, eccetera, eccetera, posti di lavoro e tutto, bisogna incominciarci a lavorare subito. Quindi martedì alle 7 ad ESC, che è su Via De Volci, in fondo a Via De Volci 200, non so che, 270, una cosa del genere, assemblea naturalmente di Non Una di Meno. Chiudiamo qua la trasmissione in Normale Follia e ci risentiamo come al solito lunedì.
Rossa come il cuore, gialla come il sole.